Diamo, diamo il benvenuto
sì.
ad Angelo Di Livio. Ciao Angelo.
Ciao Angelo, ben trovato.
Ciao, buonasera a tutti.
Bene,
ciao
Angelo. Ti sentiamo benissimo. Come stai,
ciao.
Angelo?
Tutto bene, bene, voi?
Tutto bene, Angelo.
In grande forma.
E dai, cioè, resistiamo.
Facciamo quello che possiamo.
Sì, sì, sì. Allora, facciamo una cosa. Intanto il risultato di Napoli-Bologna dopo 17 minuti 1-0 ha sbloccato Insigne, quindi vi teniamo aggiornati anche sul match, sul posticipo. Poi dopo le 22:40 cominceremo a parlare anche di questa partita e della prova del Napoli. Però io comincerei un po'... ripartirei dal sabato con un titolo che riguarda la Juventus, così voglio sentire sia Roberto, Angelo, Alessandro per la prova della Juventus. Quindi partiamo da questo titolo: Juventus è la svolta? È la svolta questa vittoria con la Lazio, per come è avvenuta, anche senza Ronaldo, perché poi questo è venuto fuori un tema che ho visto nei social, nelle radio. Alessandro, buon testimone.
Sì, oggi è stato tema a Radio Bianconera.
Ma il fatto di lasciare Ronaldo in panchina è un lusso. È un lusso.
Certo.
Va considerato tale.
Allora, parto da Di Livio. Dai, un giro, Angelo.
Ma io credo che questa partita possa dare tantissimo alla Juve, perché la Juve ieri ha iniziato malissimo, ma ha finito alla grandissima. Sono quelle partite che possono veramente cambiare il volto di una stagione. Io la vedo così. Ho visto una Juve che soprattutto nel secondo tempo si è preso la partita. Speriamo che sia di buon auspicio per la Coppa, per il ritorno con il Porto e anche per la fine di questo campionato, perché poi ricordiamolo sempre che la Juve ha sempre una partita da recuperare.
Assolutamente, con il Napoli. Roberto, una prova anche non soltanto diciamo di campo, ma anche di carattere.
Sì, io credo che questa sia stata la prima partita, la prima grande vittoria di Pirlo dopo quella di Barcellona. Perché vincere non solo senza Ronaldo, ma anche senza Bonucci, se ci vogliamo mettere anche lui, con la positività di Bentancur, che per la Juventus è un giocatore molto importante, avere ridimensionato le ambizioni della Lazio, che era pure partita molto bene. È vero che anche la Lazio, poi forse dovremmo parlarne,
sì,
di tutti i problemi che ha, però ecco, Pirlo ha avuto un'idea stavolta, e aver recuperato un giocatore come Morata, e mi aspetto che prima o poi anche Dybala possa dare un contributo alla Juventus, è il segnale di qualcosa che sta cambiando. Per lo scudetto io credo che sia tardi, credo che lo scudetto ormai sia andato, però adesso che c'è il ritorno con il Porto, con Ronaldo anche più fresco, io credo che sia un grande risultato.
Quindi tu la ritieni una svolta stagionale più per la Champions che per il
intanto
campionato?
La Juve deve ancora consolidare il posto Champions in campionato, perché sono tutte lì.
C'è
un recupero con il Napoli, che come sta vincendo oggi, il Napoli non è ancora fuori dal discorso Champions, quindi deve comunque sudarsi anche il secondo, terzo posto, perché il Milan ha vinto, eccetera. E poi comunque c'è la Champions, che è sempre comunque il primo obiettivo della Juventus.
Alessandro.
Ma guarda, svolta non lo so, perché ci sono state più tappe in cui sembrava, no, la possibile svolta della Juventus, e poi come per incanto la settimana successiva la svolta non c'è stata. Però come dicevo prima e come confermava prima Roberto, la Juve, noi l'abbiamo vista a Barcellona e ieri. Ovviamente ieri il segnale è pesante che è arrivata dalla Juventus. Adesso abbiamo subito la riprova contro il Porto. Però certamente il carattere, il DNA bianconero ieri è tornato fuori. È la sensazione che hanno avuto anche tutti i tifosi. Al di là poi del primo tempo, dei primi 20 minuti, che in chiave Champions si preoccupano, perché tu non puoi regalare 20 minuti.
Sono 20 minuti che
al
li regali
Porto,
a squadre
a
di livello.
Però c'è stata una reazione da Juventus che quest'anno io avevo visto soltanto una volta a Barcellona.
Ma cosa ti è piaciuto di Livio di più di questa reazione della Juventus? Più il carattere, la qualità di gioco che ha espresso, qualche singolo in particolare?
No, ma un po' tutto, secondo me, un po' tutto, perché è vero, come dice Alessandro, che la Juve è partita malissimo, si è fatta anche gol da sola con un retropassaggio di Kulusevski molto, molto imbarazzante, secondo me, però ha saputo reagire. Ragazzi, ieri alla Juve mancavano 4-5 titolari comunque, perché parliamo di Ronaldo, ma ieri mancava Bonucci, mancava Chiellini, mancava De Ligt, mancava Bentancur, che è un giocatore che conosciamo benissimo per le sue qualità, manca sempre Dybala, manca sempre Dybala a questa squadra, ragazzi. Quindi possiamo capire che tipo di partita è stata. Io però voglio dire anche qualcosa sulla Lazio, se me lo permette.
Ah, Marco, certo. Non so se dopo ci andiamo, ma lo puoi anticipare, non c'è problema.
Dopo ci andiamo. La Lazio per me è stata la grande delusione della serata, perché in una partita così, dove comunque ti si mette in discesa, la Lazio è sparita proprio. Cioè, la qualità della Lazio è venuta a mancare, sono venuti a mancare i giocatori di maggior qualità. Mi riferisco a Ciro Immobile, a Luis Alberto, a Milinkovic-Savic, a tanti altri. Secondo me questa per la Lazio poteva essere una partita, non dico della svolta, ma del reinserimento in un discorso di Champions, ecco.
Era importante sotto questo aspetto. Però io voglio chiedervi una cosa, voglio tornare un attimo sulla Juve, poi apriamo il file anche Lazio. Io magari esagero e sbaglio io, ho una personale convinzione, voglio condividerla con voi, perché c'è un uomo di campo, giornalisti che seguono da sempre il calcio. Io, vedendo la Juventus anche ieri sera, guardavo la Juve e dicevo, però questa è una squadra, ok le assenze, ma se penso pure alle assenze del Milan oggi, dico, allora le assenze sì, però insomma la struttura della Juve è una struttura importante. Io rimango convinto che con un altro allenatore la Juventus era al pari punti dell'Inter, se non davanti. Esagero io? Vi posso chiedere, facciamo Roberto.
Maio. Ma io credo che Pirlo abbia pagato inevitabilmente lo scotto del noviziato, perché nessuno nasce campione. Pirlo non è stato campione subito da giocatore, forse diventerà campione da allenatore. Adesso gli è stata affidata una missione più grande di quella che lui potesse sostenere, io penso. Non è che nascono sempre tutti Guardiola, quello è successo una volta nella storia del calcio, certo. Quindi ci sarà un motivo. E Pirlo era stato preso per la Juventus Under 23, per la Serie C, non per
la Serie A,
per la prima squadra. E quindi ha pagato una serie di errori che ha commesso, e secondo me ha fatto anche bene la Juve a questo punto a sostenerlo, perché quest'anno va così. Però ecco, se vogliamo parlare di quello che sta accadendo adesso, io ho visto il Porto contro il Braga in Coppa, è stato eliminato malissimo dal Braga. Il Braga l'abbiamo visto contro la Roma, non è una squadra eccezionale. Quindi io penso che la Juve, se riesce a eliminare il Porto, e ne ha tutte le possibilità anche con le assenze di cui abbiamo parlato, poi magari recupera anche autostima, e quando per esempio uno come Ronaldo stabilisce che si può fare la differenza,
la fa.
E quindi
no, tra l'altro c'è da sottolineare anche un'altra cosa, che Pirlo ha una missione non impossibile ma difficile, cioè quello di cambiare il gioco della Juventus. Quindi al noviziato ha anche questo compito, che è
all'originale ripartenza,
che è complicato, ma deve cercare,
perché c'è Ronaldo, Cinzia. Io credo che la Juventus non potrà inventarsi niente da questo punto di vista, perché
infatti
si giocherà sempre per
si è
Ronaldo.
Giocato diversamente proprio perché Ronaldo non c'era.
Che dice Angelo, e poi sento Alessandro. Livio, siamo troppo severo.
È vero che ha tanti giocatori di strappo, di ripartenza, ma io lo ripeto, ragazzi, poi ma manca Dybala, a questa squadra manca la qualità, manca l'ultimo passaggio, manca le giocate, ragazzi.
Angelo, manca
così.
Anche Pjanic, secondo me, che Arthur non è ancora Pjanic.
No, per carità, però non avere Dybala è per una stagione.
Tanta roba.
È penalizzante, però io non lo so, sai, facciamo dei discorsi alti e bassi sulla Juve, come dice Alessandro, come dice Roberto giustamente, noi non lo possiamo sapere. Io credo che domani c'è una partita fondamentale, perché non diamo
per scontato,
la vittoria dell'Inter, perché secondo me domani vedremo una partita emozionante, bellissima. Quindi dipenderà tutto da quello che domani farà l'Inter.
Alessandro?
Ma ti rispondo con un dato semplice. La Juventus nel girone di ritorno ha già fatto 6 punti in più rispetto al girone di andata. Secondo me questi 6 punti in più sono frutto anche di alcuni errori di noviziato fatti da Pirlo giustamente nelle prime partite. Quindi forse sì, però ora la Juventus ha un ruolino di marcia consono con quelle che erano le aspettative. All'andata non dimentichiamo che la Juve pareggia a Crotone, e quei punti alla fine potrebbero essere pesanti. La Juve pareggia contro la Roma, ma rischiando di perderla quella partita, dove per esempio Cuadrado faceva il terzino a sinistra, no? Tanto per dirtene una. Quindi ci sono dei punti che la Juve ha perso, ma che secondo me potevi e dovevi mettere in preventivo.
Però se andiamo a prendere solo lo scontro diretto con la Lazio, pareggia Pirlo all'Olimpico e vince.
Sì, tra l'altro la pareggia.
Quindi,
come la pareggia.
Se io vado a fare un confronto da due allenatori, il tanto decantato Simone,
no,
però è vero, se devo fare un ragionamento basico,
sì,
il tanto
però
decantato Simone Inzaghi perde
però,
nello scontro diretto con Pirlo.
Però io vorrei avere i giocatori che c'ha Pirlo. Io ti do Inzaghi i giocatori che c'ha Pirlo, poi ne parliamo.
Però ecco,
okay. Però,
quando apriremo il file Lazio, ricordami che voglio dire una cosa su Inzaghi.
Cioè, nel senso, non possiamo sparare sulla Croce Rossa su Pirlo, capito? Come dici tu, lui non ha avuto neanche il precampionato.
Questo è un altro aspetto.
Angelo, vai.
Ti volevo rispondere, Marco. Guarda che la Lazio è stata la bestia nera della Juve in questi anni.
Soprattutto l'anno scorso.
Però non può competere con la Lazio, con la Juve, no? Per quello che sono i traguardi della Juve.
Però l'anno scorso, Marco, ha ragione Angelo. L'anno scorso 3-1. Campionato, Supercoppa.
Io vorrei giocare con Demiral, De Ligt, Alessandro.
L'anno scorso avevi Sarri in panchina, però, e Inzaghi vince. Quest'anno c'è Pirlo e Inzaghi perde.
Angelo dice una cosa vera. E la vittoria della Juve con la Lazio a agosto è una vittoria che non fa testo. Per come si presentò a Lazio. Ha detto una cosa vera, Angelo. L'anno scorso è 3-1-3-1.
Ti ripeto, io quest'anno avrei voluto invertire le panchine.
No,
poi
ma l'anno scorso
la Juve mette Ronaldo, mette
però
Patrick.
L'anno scorso, Cinzia, non rimaniamo all'anno scorso. L'anno scorso è stato, secondo me, un anno. Io continuo a dire che è stato un anno anche un po' alterato per certi versi, no? La parte sia iniziale che finale, e quindi l'obiettivo raggiunto e tante cose. Quindi facciamo poi il confronto pronti partenze via in questa stagione con una squadra che non è stata vabbè, dai, sennò ti nego fuori sempre i soliti.
Ma se
andiamo a guardare solo l'aspetto dei due tecnici, cioè la sfida tra Pirlo e Inzaghi,
è la vinta Pirlo.
Cinzia, allora ti faccio una domanda cattivella: tra Pirlo e Fonseca chi prendi tu? Non è andata allo stesso modo con la Juventus e la Roma. La Roma ha fatto un punto con la Juventus, tra l'altro l'andata meritava di vincere, al ritorno ha giocato 70 minuti nella metà campo di Juventina e ha perso 2-0. Perché alla fine poi la qualità dei giocatori fa la differenza.
Certo.
Se hai Ronaldo o Borja Mayoral è diverso.
Angelo, vengo da te. Poi apriamo un attimo anche la finestra Roma. Dai.
Volevo dire, ma scusate, ma Inzaghi come ha cominciato la carriera da allenatore?
In primavera. Anzi, prima. Esordienti, allievi, primavera.
Ho capito. E poi è arrivata la Lazio subito. Lui doveva andare alla Salernitana, poi è tornato indietro. E è diventato allenatore della Lazio.
Sì, Angelo, quindi però Pirlo praticamente l'hanno strappato all'attico di New York e l'hanno messo in panchina.
Sì, lo è un po' diverso. Uguale a Inzaghi, diciamo così, dai.
L'attico di New York è carina.
Vabbè, lì abitava.
Carina, sì.
È vero. E faceva l'opinionista, poi possiamo dirlo, insomma, non è
sì, che non è proprio il suo mestiere, diciamo la verità.
Non c'ha dei tempi.
Meglio come allenatore, non c'è dubbio.
Sentite, visto che abbiamo toccato l'argomento Roma con Fonseca, la vittoria, andiamo un attimo a quello che è successo al lunch match, come dicono quelli bravi, 12:30, la Roma batte il Genoa, una partita un po' complicata, e il titolo che abbiamo scelto è questo: zona Champions e la Roma c'è? Domanda che vi faccio, perché viene da due vittorie, è una squadra che quando non deve affrontare le big, le sue certezze ce l'ha. Roberto, parto da te, poi vado da Angelo.
Sì, guarda, dallo stadio la sensazione è stata abbastanza nitida di una squadra che, come sempre, quando trova avversarie più fragili, più deboli, in qualche modo riesce a sfangarla, a portarla a casa. Detto questo, oggi, dal punto di vista della qualità del gioco, si è vista forse una delle peggiori partite della Roma di questa stagione, e che è stata vinta con un calcio d'angolo. Per carità, è un titolo di merito anche quello. Tante volte le vittorie sporche e cattive si dice tanto, no?
Sì.
Ecco. E la cosa però, secondo me, incoraggiante,
filosofia su questa cosa, no?
La cosa secondo me molto incoraggiante per la Roma è che nelle ultime due partite sostanzialmente non ha rischiato nulla. In difesa non concede più nulla. Non so se perché ha giocato con la Fiorentina e con il Genoa, questo non lo sappiamo, lo vedremo nelle prossime settimane. Ma io credo che Fonseca, dopo la sconfitta con il Milan, in cui, se ricordate, per 20 minuti praticamente la Roma non ha preso palla e poteva prendere 4 gol, ha assestato la squadra cambiando un po' delle cose. Poi se volete ne parliamo con calma, ma c'è la novità interessante, è che è meno bella e più solida.
Meno bella e più solida. Angelo Di Livio.
Io, se fossi Roberto, farei domani, non so se l'avrà già fatto, un bel articolo prima pagina: questa è la Roma, perché questa è la Roma, vuol dire che la Roma gioca sporco, che si salva, che si difende, scusate, con una difesa perfetta, ma perché questo è il calcio. Non sempre puoi esprimere le tue qualità, le conosciamo quelle della Roma, però oggi secondo me può cambiare un po' la mentalità di questa squadra che comunque vince e non convince, con una difesa secondo me fortissima. Sarà un caso, ma è rientrato Smalling e ha dato sicurezza e poi ha fatto due tiri in porta, un gol. Una cosa veramente strana oggi è successo.
Mm-hmm. Angelo, ci metterei anche Diawara, che come equilibratore ha dato molto alla squadra.
Ha dato quel concetto di solidità anche che dicevi tu, vero?
Sì. È un giocatore che si abbassa molto sulla linea dei difensori e poi comunque, è vero, mi pare che l'abbia detto Cinzia, un conto è affrontare il Milan con Fazio, Cristante, con Smalling.
Ritorniamo al discorso di prima, i giocatori aiutano tanto. Alessandro?
No, a me la Roma oggi non è piaciuta, ma è stata una Roma intelligente che ha portato a casa tre punti fondamentali. Poi sai, io la mia teoria su Fonseca l'ho sempre espressa e continuo a esprimere: per me è un allenatore intelligente, bravo, che decisamente deve migliorare, però avere la capacità anche di cambiare la Roma vuol dire che è un allenatore importante. Poi so che il dibattito su Fonseca
si allarga in maniera
largo, che
ne possiamo approfittare
quarti,
visto che abbiamo Roberto proprio qua.
Tre quarti della tifoseria romanista lo vuole giubilare, però secondo me è un allenatore con i suoi limiti come tutti, però un buon allenatore intelligente.
Non è solo la tifoseria, cioè anche quello che si legge sui giornali. Quindi.
Infatti Cinzia, qui al di là dei gusti personali c'è un fatto che Fonseca non convince pienamente la società prima di tutto, quindi E lo è così dall'inizio del suo percorso, è sempre stato abituato a convivere con questo demone, questa scimmia sulla spalla che prima o poi doveva impossessarsi di lui.
Mi ricorda un po' tanto Pioli lo scorso anno.
Sì, che non è tanto simpatica, Roberto.
Però questo secondo me accresce i suoi meriti, perché il buon senso della persona ha fatto sì che si possa reggere anche delle pressioni forti come ha avuto lui, e comunque conquistare dei risultati che, lo dico con grande chiarezza, secondo me non sono al di sopra delle possibilità della Roma. La Roma di Fonseca fin qui ha fatto il suo, sia l'anno scorso che quest'anno. Non ha fatto niente di straordinario e non lo sta facendo neanche adesso, perché la Roma è una squadra forte. Angelo, supportami in questa teoria. La Roma ha dei giocatori forti. Poi, se non riescono a entrare in Champions, per carità, può succedere punto a punto, un campionato molto aperto e strano. Però non è che se la Roma arriva quarta fa un miracolo, fa un risultato che è nelle sue corde.
Angelo, Di Livio.
No, sono d'accordo. Secondo me l'aspetto importante è che in questa settimana dovrebbero rientrare, secondo me, Dzeko, Ibañez, che poi alla fine sono giocatori importanti. La Roma ha veramente bisogno del miglior Dzeko. Anche se ti dico, io Borja Mayoral me lo tengo molto stretto. Però Dzeko per questa squadra è fondamentale, ragazzi, è inutile. Possiamo fare tanti paragoni, ma è un giocatore che abbina qualità, a rifinitore, a uomo assist, fa tutto, è importante. Anche sulle palle alte diventa importante.
Va recuperare.
Bisogna vedere però che versione è di Dzeko, perché se è il giocatore che abbiamo visto nelle partite importanti di quest'anno della Roma, compreso il derby,
però,
mi viene come l'ultima volta.
Però basta la presenza di Dzeko, dammi retta.
No,
ascoltami.
Assolutamente, no, ti credo.
La presenza di Dzeko è già importante.
No, sono assolutamente d'accordo, ti dirò di più. Borja Mayoral, che comunque è una dignitosissima riserva, nelle ultime 6 partite di campionato non ha segnato. E non solo non ha segnato, non è mai stato pericoloso, quindi è chiaro che c'è una differenza tra i due giocatori, anche se prima si era detto però non è male sto ragazzo, ha fatto 11 gol in stagione, per carità, però quell'altro è un fuoriclasse, questo è un ragazzo è un ragazzo del 97 venuto da Madrid dove faceva la riserva, e ancora, a proposito di noviziato, hai voglia.
Angelo, ti posso chiedere, anzi vi chiedo al volo, prima di andare in pausa, un pensiero su Cristante, anche perché pure oggi è entrato Smalling, Cristante si è messo a fare il un po' largo dei tre, no? Il terzino a sinistra è uno che, dove lo metti comunque, mi dà la sensazione che uno che faccia il suo, che sta sul pezzo. Angelo, un pensiero su Cristante.
Io credo che Cristante sia un giocatore che tutti gli allenatori vorrebbero avere nella rosa.
D'accordo.
Perché lui non è un fuoriclasse, ma sa far tutto. sa giocare in difesa, sa giocare in attacco. Secondo me, senti che ti dico, Roberto, potrebbe essere il vice Veretout, perché poi lui nell'Atalanta giocava in quella posizione, partendo da un po' più dietro, potrebbe essere veramente quel centrocampista con quelle qualità che ci ha fatto vedere Veretout.
Infatti, guarda, hai detto una cosa sacrosanta e me l'aspetto già con lo Shakhtar Donetsk, quando la Roma riavrà Kumbulla
e di potrà, metterlo in mezzo?
E potrà schierare un terzetto di difensori puri finalmente.
Esatto. È il suo ruolo.
E Cristante come guastatore accanto a uno tra Diawara e Villar, forse più Diawara visto il momento.
Roberto, i tempi di Veretout quanti sono?
Siamo sempre 40 giorni circa. È una lesione di secondo grado, non è una sciocchezza.
Assolutamente. Alessandro,
ma
e poi andiamo in
pausa. Io di Cristante mi ricordo le parole allora di Massimiliano Allegri, perché fu il primo a credere su Cristante. Parlò di un giocatore che poteva essere assolutamente utile in tutti i ruoli del centrocampo. Adesso lo vediamo anche da difensore centrale. E quindi è un grande equilibratore della Roma, grande personalità anche.
Vediamo, insomma, questa situazione poi potrebbe, come diceva Roberto, essere ritornare nel suo ruolo proprio in occasione della partita di Europa League. Dunque, allora, siamo al 38esimo, quindi Napoli sempre avanti 1-0 contro
il
Bologna.
Ha preso un palo e miracolo di Ospina.
La partita è aperta. Angelo, stai guardando anche tu la partita? Ci vuoi lasciare un commento proprio? Ti stai dando un'occhiata?
Ho visto che dopo una parte iniziale dove il Bologna, secondo me, non ha approcciato
bene,
benissimo, adesso è diventata una partita vera.
Sì,
quindi,
non manca l'hashtag,
quindi ci può stare.
Gattuso out, Gattuso dimetti. Di
già,
guarda.
È una roba incredibile. Non arriva a fine campione, ma va via prima lui.
Dai, con Gattuso sono Angelo.
Vabbè, ormai l'abbiamo sentita di tutti i colori, anche qui a Roma. Fonseca il prossimo anno andrà. È sempre così. Quello che è successo quest'anno a Napoli, come per credo in tante altre squadre, è normale, ragazzi. Lui non ha avuto dei giocatori per tanto tempo. Osimhen è un giocatore pagato tantissimo, che purtroppo non ce l'ha mai avuto. Tra Covid e situazioni particolari diventa difficile. Io uno come Gattuso me lo terrei ben stretto invece.
Bene, guarda questo messaggio, c'è un ascoltatore arrabbiato con noi, lo leggiamo prima di andare in pausa.
Vado. La Roma è da scudetto e voi continuate a denigrarla, lo sapete bene che senza i continui infortuni sarebbe al pari con l'Inter. Ci vuole più sensibilità quando si conduce un programma di calcio, se no diventa una vergogna.
Vabbè, che vedo io.
Vabbè, però invitatelo lì in studio.
Lo inviteremo, a me non sembra che abbiamo denigrato nessuno, però qui Roberto, hai idea?
Non sento di aver denigrato nessuno e tantomeno questo simpatico ascoltatore. Però una cosa che lui dice
è vera?
No, non credo che la Roma sia alla pari dell'Inter, ma credo che in questo campionato potesse fare qualcosa in più.
Qualcosa in più, vedi? Questo è il pensiero, diciamo, di Roberto Maida. Ci fermiamo, torniamo subito. Angelo, rimani perché c'è una persona che vuole duettare un attimo con te sull'argomento che prendiamo dopo.
È una donna,
quindi rimani.
Aumentiamo le quote rosa.
Stai lì, arriviamo subito. Break. Torniamo, eccoci qua con voi in diretta nella serata di Maracanà, sempre Marco Piccheri, Cinzia Sant'Angelo, Roberto Maida qui in studio, Alessandro Santarelli, poi c'è di nuovo? C'è lui?
C'è Angelo Di Livio.
Ciao Angelo, ben ritrovato. Ci sei?
Eccoti,
ti vediamo.
Eccoci, ciao.
Bene. Noi stiamo dando un'occhiata per quanto concerne Napoli e Napoli-Bologna. È stato annullato anche un gol al Bologna.
Primavera
Palacio è carina. Allora, andiamo. È pronta? È arrivata anche l'ospite. Ah, che bello, mi fa molto piacere. Vedi, allora,
ci siamo. Aumentiamo le quote rosa. Bene. E do il benvenuto a Francesca Tucco. Ciao Francesca.
Ciao Francesca, ben trovata.
Ciao Cinzia, ciao Marco, ciao Angelo.
A me non mi saluti, scusa.
Ma sei ringiovanita, Francesca.
A me il lockdown fa bene.
Ah, però.
Brava. Vedi, vedi.
Riposati perché tra un po' ti sistemo io.
Allora, siccome allora, intanto è terminato il primo tempo con il vantaggio del Napoli 1-0, poi dopo sentiremo anche un po' un commento dall'inviato. Allora, però, visto che prima Angelo c'era andato, ci voleva andare anche Roberto Maida sul punto Lazio. L'apriamo questa parentesi, sì, Lazio. Noi abbiamo fatto un titolo un po' cattivo. Fate voi, non lo so, giudicatelo, fate insomma, che riguarda la Lazio, e lo andiamo subito a mettere. Lazio, ciclo finito, questa è un po' la domanda, quindi fate voi, adesso apriamo il dibattito, facciamo una cosa, Angelo, diamo il benvenuto a Francesca e poi facciamo cominciare lei, dai, subito.
Francesca. È finito questo ciclo, Franci?
Ma io credo che questo ciclo fosse finito già da un paio d'anni, guardando comunque la carta d'identità dei giocatori, e credo che sia stato molto bravo Inzaghi a mascherare questa cosa, però ci sono giocatori oggettivamente in là con l'età, e secondo me è stata sbagliata proprio la valutazione, io credo già dall'anno passato, figuriamoci quest'estate, dove peraltro dovevi fare un mercato che contemplasse anche la Champions League. Io credo che non si sia minimamente tenuto conto di quello che ha restituito il campionato ripreso post lockdown, perché la Lazio ha fatto una stagione straordinaria appena si è liberata dell'impegno settimanale, quello dell'Europa League, e non voglio neanche aprirlo il discorso su come si sia deciso di uscire da quella competizione, però il campionato stava giustificando questa scelta. Nel post lockdown, quando rinizi con l'impegno settimanale, la rosa era, la coperta era corta. Inzaghi ha chiuso quella stagione dicendo deve servire da monito per la stagione futura, perché gli impegni, il calendario sarà fitto. Non mi sembra che qualcuno l'abbia ascoltato. Basti pensare che dal mercato estivo non è arrivato un titolare, non succede da 3 anni che arrivi un titolare. Purtroppo si migliora, si cerca di migliorare sempre la panchina, ma mai una rosa che ha un'età media ormai di 31 anni.
Quindi mi sembra di capire, Francesca, che le responsabilità le dai un po' più a livello societario, non al tecnico, questo no?
Io credo che quando ti trovi in questa situazione, Marco, la responsabilità sia di tutti. Io non posso accettare che sul 3-1, adesso per fare l'esempio più recente, Milinkovic chieda il cambio, non mi piace che Correa segna il terzo gol della stagione ed esulta in quel modo, non mi piace che Luis Alberto, quando segna, e non è successo ieri, ma in tante altre occasioni, borbotta e ogni volta che viene sostituito si lamenta, non mi piacciono alcune dichiarazioni del tecnico, perché io non voglio scendere sulle scelte tecniche, a lui le dovrà spiegare, a me, io posso dire che non le capisco, ma non le contesto fin quando qualcuno non me le spiega. Alcune mi sono incomprensibili, però non mi metto sul piano tecnico a discutere con Inzaghi. Aspetto però che una volta le spiegasse. Ce n'è sempre una. Io non l'ho mai sentito ammettere un errore.
Beh, anche ieri.
E se la stagione è questa, qualcuno pure lui deve avere.
Questo lo fanno tanti allenatori.
Sì, io credo che quello sia proprio una politica.
Dicono il responsabile sono io, però poi l'errore individuale, l'arbitro.
Sì, però sul piano comunicativo, lo dicevamo prima, Inzaghi ha inanellato una serie di gaffe clamorosa. Sì,
prima di arrivare alla questione comunicativa, Francesca, scusa che ti interrompo. Io credo che nella Lazio sia in atto una sorta di conflitto interno tra tecnico e società, che io credo che alla fine verrà risolto con questo contratto che sta nel cassetto e prima o poi verrà firmato, ma non lo do così per scontato che Inzaghi rinnovi con la Lazio.
Neanch'io.
Assolutamente. Io so
che il contratto ce l'ha Simone nel cassetto.
Esattamente.
Cioè, che lui ci sta riflettendo.
Io brava,
Francesca. Anche lui.
Finisco il concetto, scusami. E il problema della Lazio di quest'anno è che sta vivendo in questa sorta di limbo, perché se la società fa delle operazioni che l'allenatore non condivide o non riconosce come utili, allora c'è un grosso problema interno, perché stavo dicendo prima fuori onda, Musacchio è stato preso a gennaio per rinforzare una difesa, come dire, febbricitante. Ha fatto uno sbaglio gravissimo contro il Bayern Monaco, non diverso da quello, Francesca, che Radu fa contro il Verona, se non sbaglio, ricordo male,
sì,
la partita.
Lo stesso Patrick.
Esattamente. Allora, tu mi devi spiegare per quale ragione hai preso Musacchio se contro la Juventus sei in emergenza difensiva e non lo fai giocare, facendo giocare due giocatori fuori ruolo. Io questa cosa non riesco a perdonarla, Inzaghi, anche se hai ragione
alla fine
tu.
Sono tre, perché Lulic si è costretto a metterlo a destra, sì, quindi alla fine di lui. Di Marusic dietro, sposti Acerbi sul centro-sinistra.
No, vabbè, Acerbi Lulic lo considero comunque
lo
un difensore.
Come quinto di a destra, quindi alla fine tre. Sì. Però io ti dico che alla fine stasera, quando la sua formazione era questa, stavi 1-0. Sono i cambi che hanno incasinato la squadra, paradossalmente. Quindi,
ma la Lazio si è trovata nel solito equivoco di quando gioca la Champions. Non è la prima volta che Lotito entra in Champions e fa investimenti da non dico sì, zona retrocessione, no, ma
anche perché siamo passati risparmio da Vignaroli al Vignaroli 2.0 che è Murici, parliamoci chiaro.
Attenzione che
c'è Angelo che lo difende. Di Livio, tocca a te adesso.
Murici.
Murici è quello che non c'entra nulla, secondo me. Ha sbagliato chi lo ha comprato. Forse la Lazio non aveva bisogno di Murici, ma aveva bisogno di due difensori. Però Murici, secondo me Inzaghi, che io stravedo per Simone, però oggi non deve guardare più nessuno in faccia. Cioè, nel senso, deve fare delle scelte giuste, perché lui lì davanti ha due giocatori, secondo me, importanti. E se Ciro non sta bene, perché giustamente è arrivato un po', non dico la frutta, ma un po' stanco, e allora gioca Caicedo e gioca Murici. Però ti spiego, ragazzi, è inutile. Inzaghi non può fare miracoli. La società si deve assumere le sue responsabilità, giusto, di non aver comprato dei difensori, ragazzi. Ma che può fare Inzaghi? Scusate, è normale che deve far giocare Patrick e Hutt. Ma Musacchio, io non so se c'è stato confronto tra Trattare e Inzaghi nel rapportarsi su Musacchio. Ma secondo me Inzaghi non gli piaceva già dall'inizio. È normale, lo conosceva.
Poi è chiaro che quando vai via in campo aperto, Morata contro Hutt, lì che ti vuoi appellare, lì devi farti il segno della croce.
Cosa deve fare Inzaghi? Cosa può fare dal momento che non girano alla perfezione i tenori? Questa squadra diventa una squadra normale.
Marco,
Immobile, quante partite sono che non segna? Ma ci può stare, ragazzi.
Cinque partite.
Ma ci può stare. Allora io preferisco dargli un turno di riposo, come ha fatto la Juve con Ronaldo, e provare Murici o Caicedo.
Sì. Francesca,
io credo che Caicedo l'abbiamo un po' bruciato ultimamente con le ultime scelte, non so. Marco mi guarda e sorride sotto i baffi, ma io credo che Caicedo sia un po' bruciato, lo abbiano bruciato, perché comunque era una risorsa e oggi non lo è, ma perché sappiamo che è in uscita e Murici è stato pagato 19 milioni. Questo è il problema delle società, della Lazio come di tante altre società, che purtroppo le scelte a volte non hanno nessuna base tecnica, poggiano su altre cose e spesso fanno a cazzotti con le esigenze degli allenatori.
Ecco perché Francesca ti dico che secondo me, sotto questo punto di vista, Inzaghi lo devi un po' salvare, perché conosci la mentalità di una società che purtroppo è cresciuta tanto ma non ha mai voluto fare il salto di qualità. A gennaio, ma ragazzi, ma chi mi compri? Ma devi comprare. Se vuoi competere, devi comprare, ragazzi, è inutile. I miracoli un allenatore non li può più fare.
Ma il problema c'è sempre il problema della valutazione della stagione precedente. Non si riesce a considerare oggettivamente straordinario quello che non è ordinario, perché cioè la dimensione, poi, se tu continui, perché non è vero che la Lazio non ha speso, la Lazio ha speso male.
Sì.
Perché se tu il tuo budget è 30 milioni, se tu me ne spendi 19 per la quarta punta e ne spendi 10 per Fares, quando Fares deve essere il tuo sostituto di Lulic, che non sai neanche, perché in estate non si sapeva neanche se Lulic sarebbe tornato in campo oppure no, voglio dire, cioè, non si prende un titolare in difesa da quando? Da quando hai preso
Acerbi? Per fortuna che hai ritrovato Marusic, perché per esempio Marusic era un giocatore che sembrava un po' perduto, almeno
si è
stato molto utile.
Pur cambiandogli posizione, tra le altre cose.
Esatto.
Sei a sinistra?
Io credo che appunto nella Lazio ci sia questo equivoco di partenza, cioè è una società che quando si tratta di fare il salto di qualità non osa, è una società che arriva a un punto per cui poi dopo non riesce a fare il salto. Però c'è da dire, e questo non voglio difendere lo Tito, perché ripeto, la sua politica societaria sarà oculata, sarà intelligente, sarà imprenditorialmente inappuntabile, ma non dà le soddisfazioni che potrebbe raggiungere. È riuscito comunque a trattenere i migliori giocatori, che è una cosa che quasi nessun presidente fa.
Però
la Lazio non vende nessuno.
È vero, però voglio vedere se la Lazio rimane fuori dalla Champions e dall'Europa League, quanti riesce a trattenere.
Però qualcuno potrebbe dirvi che dietro la Juve in questi ultimi anni ha vinto solo la Lazio. Ho capito, ragazzi, io vi porto questi sono numeri.
Che è verissimo, è assolutamente vero, ed è un grande merito. Però nel momento in cui riesce a fare il miracolo, perché di quello si è trattato, di entrare in Champions lo scorso anno, mettendoti dietro il Milan, la Roma, il Napoli, poi a quel punto devi decidere cosa vuoi fare da grande, se no torni piccolo, perché è inevitabile, se non investi implodi.
Vi chiedo, torna piccolo alla Lazio?
Tra l'altro credo che la Lazio l'anno prossimo a giugno almeno 4-5 titolari veri li debba prendere, perché se il ciclo è finito,
ecco,
come
infatti che deve fare se il ciclo è finito?
Deve prendere 4-5 titolari.
Se non torni in Europa è anche meno budget da investire.
In Europa, in Champions, è oggettivamente difficile, ragazzi.
Basta che vendi un grande pezzo e ti finanzi la campagna
acquisti. Per
te non c'entra in Europa, giusto Alessandro?
Beh, il quarto posto lo vedo difficile, dovrebbe crollare la Roma, dovrebbe crollare una tra Juve e Atalanta. Io la vedo veramente difficile.
Anche il Napoli, c'è.
Il Napoli dura.
Roberto, per
è dura.
Te?
No, per me la stagione della Lazio è abbastanza compromessa. Ciò non toglie che abbiano il dovere di certo, restare in Europa, almeno nell'Europa League o nella Conference League nuova.
È una punizione.
Francesca,
sì, è
vengo da te.
Ma per carità, il tombolino degli sfigati, ma per carità. Cioè, complicarti la stagione, impiccarti la stagione prossima per la Conference League. Ma per fortuna, non ci voglio neanche pensare. La Conference League, no.
Qualcuno ci deve andare, Francesca.
Che trasferte vai a fare? Manco ci voglio pensare. Guarda,
il Milan l'ha fatta quest'anno, Francesca.
L'Europa League, però.
No,
l'Europa.
La conference
è una
quella nuova.
Quindi, vabbè,
dal settimo in giù. Sì. Non voglio nemmeno pensare dove devi andare a giocare, ma per carità.
Dai, è vero, imbarazzante.
Però per te è fuori dalla Champions, Francesca?
Allora, aritmeticamente non lo è, ma realisticamente è complicato. Anche perché mi sembra una squadra che non riesce ad uscire da questo, da questo momento. Poi io ritengo che la narrazione romana non aiuti. Questo è un altro grande problema, secondo me. Non aiuta, perché è una narrazione che va aggiornata, che va modificata, perché si vive sempre sui però tanto tempo fa, anche no. Nel senso, ma a me sta bene tutto, e il discorso che fa Roberto io lo condivido anche in parte. Ma adesso tu però, Roberto, lo chiedo a tutti: che cosa manca alla Lazio per fare quello che ha fatto? Non ti dico la Juventus, l'Inter, l'Atalanta ha raggiunto una dimensione con un budget e con un bacino di utenza che è un quartiere di Roma.
Ti rispondo subito se posso.
Aspetta. Si è attestata in quella fascia.
Allora,
perché l'Atalanta non ci riesce?
Angelo, rispondi tu e poi voglio sentire anche Roberto. Dai, Angelo.
Francesca, l'Atalanta ha venduto parecchi giocatori alla Roma, ma allo stesso tempo ha già i sostituti, dei sostituti all'altezza della situazione. Ma io ti do ragione. Il problema di questa della Lazio è che purtroppo non ci sono alternative. È inutile che ci giriamo tanto intorno, non ha alternative valide. Come cala la condizione di qualche titolare, è una squadra, diventa una squadra.
Vabbè,
normale.
Però non è che puoi trovare
un
immobile,
è
un bici immobile, ragazzi. Non trovi un vice immobile, non trovi un Luis Alberto, cioè sono giocatori che devi trovare.
Ma non lo cercano, Marco?
Ma non ci sono, cioè non puoi prendere un vice immobile nella Lazio, devi prendere un giocatore di qualità
tra
inferiore.
È un giocatore che possa prendere il posto di Immobile,
è quello,
c'è una
discorso,
via di mezzo importante.
Roberto,
cioè,
io non credo che Murici sia proprio così scarso come lo stiamo vedendo adesso, e questo secondo me è una colpa di Inzaghi, perché se Murici non riesce a esprimersi ai suoi livelli vuol dire che c'è qualche problema anche di
tecnico-tattico,
di adattamento a una squadra che comunque è fondata su Ciro Immobile e su una punta veloce, perché questo è. Detto questo, rispondo a Francesca, per me l'errore grave che ha fatto la Lazio è sottovalutare, e lo dico sia in termini economici sia in termini di organico, la Champions. La Lazio perde tanti punti a ridosso delle partite di Champions perché i giocatori sono proiettati sulla Champions. Quando tu ti giochi questa vetrina europea importante, molti per la prima volta in carriera, è inevitabile che ne risenta il campionato. La Lazio, anche a ridosso del Bayern, per me perde a Bologna perché sta ancora con la testa ai gol presi dal Bayern. Non puoi perdere a Bologna in quel modo, anche se ci sono stati degli episodi, il rigore sbagliato e poi subito il gol preso. La Lazio a Bologna non può perdere in quel modo.
Roberto, però le scelte sono quelle. Sono quelle, Roberto.
Ma è una questione di testa, secondo me, anche, Angelo.
Sì,
perché perfetto, i giocatori pensano alla Champions, non al campionato.
Ma se l'allenatore cosa si inventa a centrocampo? Spiegamelo tu, cosa si inventa l'allenatore a centrocampo?
La Lazio gioca sempre allo stesso modo, però. Sempre allo stesso modo,
deve giocare sempre
da 5 anni.
Ma chi può giocare? Chi può giocare a centrocampo? Scusami, chi è che può rubare il posto a Milinkovic o a Luis Alberto?
No, per carità, ma infatti la Lazio è talmente sovradimensionata da questo punto di vista che ha tre grandissimi calciatori che forse giocherebbero in tutte le squadre del campionato e poi il resto, insomma. Non è proprio, forse anche Acerbi. Ci metto anche Acerbi. Acerbi è un grande difensore, secondo me.
Sì, Acerbi,
e il resto, probabilmente, non è all'altezza, è fortemente sotto la media rispetto a quei quattro. E allora, o investi tanto a livello di quelli che sono appunto i fuoriclasse o i grandi campioni della squadra, oppure non puoi che come diceva Marco Piccari prima, comprare delle alternative che possano farti tirare il fiato ai titolari.
Angelo, prego, prego.
No, io sono sempre stato molto critico nei confronti della società Lazio. Io credo che sono stati fatti degli errori, ragazzi.
No, ma
e lo ripeto, io non ce l'ho con Murici. Io non ce l'ho con Murici perché secondo me è anche un buon giocatore, ma è l'unico reparto che tu non dovevi toccare, è l'attacco. Sei andato a spendere un budget importante e hai fatto un errore. E basta.
Questo è buono, questo
devono riconoscere gli errori che hanno fatto, ragazzi.
Ha pareggiato il Bologna con Palacio, tra le altre cose.
E questo è buono per la Lazio.
Me lo so pure perso.
E vabbè, mo lo rivedrai con calma. Tanto ti stiamo
per chiaro se è fatto gol da solo il Napoli.
No, però senti Angelo, visto che tra poco ti stiamo per salutare, ti voglio chiedere una cosa, visto che ha segnato adesso il Bologna, quindi diamo un'occhiata un attimo.
Mamma mia, che hanno fatto questo?
No, non ci credo.
No, ma che hanno fatto? Una cosa.
No, guarda,
bellissimo.
Ragazzi, si è andato a vedere il gol del Bologna.
È colpa di Gattuso. Appunto,
Angelo, non può essere fallo sul portiere, scusa, perché lui c'ha la palla in mano quando alza
la palla in mano.
Secondo me no, perché l'aveva già rinviata.
Infatti l'ha annullato.
Adesso andiamo da Arturo Minervini tra pochissimo. Senti, visto che abbiamo dato un'occhiata qui al Bologna, al gol, non gol, eccetera, la zona bassa della classifica. Senti Angelo, prima sia Roberto Maida, anche Alessandro Santarelli hanno detto che vedono in grossa difficoltà la Fiorentina, cioè la squadra che rischia, tu che conosci bene Firenze, la Fiorentina, volevo un tuo pensiero.
Io credo, guarda, che devono pensare a un solo obiettivo, a salvarsi prima possibile. È una squadra che purtroppo è anche molto sfortunata perché sta perdendo molti giocatori, ma oggi è stata una partita da cardiopalma, proprio una cosa veramente assurda. Io credo che chi fosse allo stadio oggi, non lo so se gli sarà preso un coccolone o no, perché è successo veramente, veramente di tutto. È lo stesso discorso che facevamo, secondo me, di Lotito, commisso che pensa altro, ma non ha mai pensato a rinforzare questa squadra a gennaio.
Cioè, d'accordo,
scusa Angelo, non voglio essere ingeneroso nei confronti di un commissario tecnico che ci ha fatto gioire e sognare all'Europeo del 2012, che era.
Sì.
Però appunto sono passati 9 anni da quel giorno. Io credo che forti responsabilità siano in panchina. Prima colpe di Iachini e poi colpe di Prandelli. La Fiorentina non ha un grande allenatore, pur avendo dei grandi giocatori. Io credo che il problema della Fiorentina sia proprio il manico.
Il manico. Francesca, che ne pensi?
Penso che se la situazione della Fiorentina adesso è quella di poter essere risucchiata, io proprio seguo in scia Roberto, tornassero a Iachini, che c'ho più esperienza di quelle zone calde.
Mm. Ma ecco, se ne parla, se ne parla. Esatto, non so, Roberto, se sai qualcosa, se qualche voce.
Ho letto e sentito quello che sapete anche voi. Per la verità mi è arrivata una mezza voce addirittura sul ritorno di Montella. Però questo, onestamente,
adesso sarebbe una follia.
Sì, pure secondo me non ha senso. Tanto vale riprendere Iachini, che comunque è uno abituato a,
oppure lasciare
alla bagarre. No, ecco, Prandelli secondo me è l'uomo sbagliato al punto sbagliato.
Angelo, prima di salutarvi, sei d'accordo che è l'uomo sbagliato? Perché anche Francesca, insomma, ha fatto capire questo. Tu che ne pensi?
No, io non credo che sia un problema da allenatore in questo momento. Io non cambierei Prandelli. Io lo lascerei fino alla fine, sono sicuro che la Fiorentina si salverà e poi da lì manderei via tutti.
Alessandro? L'avete visti i cambi anche che ha fatto contro la Roma, ragazzi? Sì. Cioè, è riuscito a ciuffare per i capelli una partita in maniera incredibile. Cosa ha fatto gli Ribéry? Cioè,
infatti gliel'hanno detto tutti poi nel
mi sembra un
partita,
po' in confusione.
La situazione è grave a Firenze, ha ragione anche Angelo, no? È difficile cambiare allenatore ora, però secondo me Prandelli ha un po' perso il polso della situazione. Io lo cambierei, certo, se l'alternativa è Iachini.
Vabbè, vediamo un po'.
Però io lo cambierei.
Allora, sto per salutare Francesca Turco e Angelo Di Livio, gli voglio chiedere come finisce domani Inter-Atalanta, tutte e due. Proprio mi dovete dare proprio una... Ci salutate così. Francesca, parto da te. Come finisce?
Pari.
Sì. Ok, quindi pari, ma un pareggio bello? Pareggio...
Con tanti gol?
Pareggio bello per merito dell'Atalanta.
Ah. Quindi un Conte che soffrirà.
Sai che c'è? Che Conte un po' a volte decide anche di soffrire, perché tanto so che qualcuno la partita gliela risolve quando c'hai Lukaku lì davanti. Com'è facile soffrire così? Pur io soffrirei.
Angelo!
Per me finisce 2-2 la partita domani sera.
Ah, pareggio, con 4 gol, 2-2. Questo ce lo segniamo.
Questo ce lo segniamo. Proprio.
Va bene. Saremo un po' a vedere. Grazie ad Angelo Di Livio e Francesca Turco. È stato veramente un
bel voto.
Grazie ragazzi.
Ciao.